qualche flashback, come dicono le persone colte. Quindi abbiamo terminato gli anni 50, adesso ci avviamo verso gli anni 60. Siamo tutti pronti, e ringrazio sempre tutto il mio gruppo che è straordinario. E...
bravi!
Uno tra il pubblico che ci portiamo dietro c'è sempre, ovviamente. E ne abbiamo 5 qui e uno dal pubblico. Allora, cominciamo e andiamo verso la seconda parte. All'inizio degli anni 60, il boom economico muta radicalmente in poco tempo il profilo del nostro paese, la sua mentalità e il modo di vivere. Nel 60, proprio nel 1960, Pasolini vive con la madre a Via Carini, a Monteverde. È un intellettuale ormai riconosciuto. Ogni suo intervento provoca dibattito culturale e politico, come del resto era accaduto con la rivista Officina, che fonda e dirige tra il 55 e il 59 e che diventa punto di riferimento del mondo intellettuale italiano. In quegli anni, la meglio gioventù dell'Italia, giusto per ricordare una decisiva raccolta di testi dialettali da lui pubblicati nel 54, ebbene, quella meglio gioventù dell'Italia produce sviluppo e benessere, trasformando però ogni luogo e ogni classe sociale. Per Pasolini, uno sviluppo senza cultura non è progresso, ma solo un passo deciso verso consumismo ed omologazione. Anche il sottoproletariato cambia, anzi viene guidato ad abbandonare l'anima originaria. I personaggi dei romanzi di Pasolini non saranno più gli stessi e il poeta stesso stenta a riconoscerli. Di questa metamorfosi parla con orrore in un suo scritto dal titolo profetico Il mio accattone in TV.
Nel 1961 Accattone ha scatenato fenomeni di razzismo per la prima volta espliciti in Italia, donde una feroce persecuzione a me e anche al povero sottoproletario Franco Cippi. Ma oggi, nel 1975, le cose non vanno molto diversamente. Il razzismo, in un confronto o uno scontro diretto col sottoproletariato, viene fuori sempre esplicitamente, esce da quel sopore e da quella potenzialità che determiniamo del resto, tanto più rigidamente quanto più inconsapevolmente, l'idea dell'esistenza e l'esistenza del borghese. Nel 1961 i borghesi vedevano nel sottoproletariato il male, esattamente come i razzisti americani lo vedevano nell'universo negro. E allora, del resto, i sottoproletari erano negri a tutti gli effetti. La loro cultura, una cultura particolaristica, nel quadro di una più vasta cultura a sua volta particolaristica, quella contadina meridionale, dava ai sottoproletari romani non solo degli originali tratti psicologici, ma addirittura degli originali tratti fisici. Creava una vera e propria razza. Lo spettatore di oggi può constatarlo vedendo i personaggi di Accattone, nessuno dei quali, lo ripeto per la millesima volta, era attore, e in quanto se stesso era proprio se stesso. La sua realtà veniva rappresentata attraverso la sua realtà. Quei corpi erano così nella vita come nello schermo. La loro cultura, tanto profondamente diversa da creare addirittura una razza, forniva ai sottoproletariati romani una morale e una filosofia da classe dominata, che la classe dominante si accontentava di dominare poliziescamente, senza curarsi di evangelizzarla, cioè di costringerla ad assorbire la propria ideologia, nella fattispecie un ripugnante cattolicesimo puramente formale. Lasciata per secoli a se stessa, cioè alla propria immobilità, quella cultura aveva elaborato valori e modelli di comportamento assoluti. Niente poteva metterli in discussione. Come in tutte le culture popolari, i figli decreavano i padri, prendevano il loro posto, ripetendoli. In Accattone tutto ciò è rappresentato fedelmente, e lo si vede soprattutto se si legge Accattone in un certo modo, escludendo la presenza del mio estetismo funebre. Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato. Si è avuto un genocidio, si è distrutta culturalmente una popolazione e si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che avevano preceduto i genocidi fisici di Hitler. Se io avessi fatto un lungo viaggio e fossi tornato dopo alcuni anni andando in giro per la grandiosa metropoli plebea che aveva avuto l'impressione che tutti i suoi abitanti fossero stati deportati e sterminati, sostituiti per le strade e nei lotti, da slavati, feroci, infelici fantasmi. Le SS di Hitler, appunto. I giovani, svuotati dei loro valori e dei loro modelli, come del loro sangue, divenuti larvali calchi di un altro mondo di modo di essere e di concepire l'essere, quello piccolo borghese. Se io oggi volessi rigirare a Cattone, non potrei più farlo. Non troverei più un solo giovane che fosse nel suo corpo, neanche lontanamente simile ai giovani che hanno rappresentato se stessi in Cattone. Non troverei più un solo giovane che sapesse dire con quella voce quelle battute. Non soltanto egli non avrebbe più lo spirito e la mentalità per dirle, ma addirittura non le capirebbe nemmeno.
Con la figura di Accattone possiamo introdurci nel nuovo interesse di Pasolini, il cinema appunto, che dal 1960 in poi diventa per lui nuova forma di manifestazione artistica. Film proprio come Accattone e Mamma Roma, ad esempio, proseguono e completano la descrizione del sottoproletariato intrapresa con i due romanzi romani. Per Pasolini il cinema rappresenta un impegno intellettuale pari alla scrittura, sebbene con altro linguaggio. Negli anni 50 aveva collaborato con Fellini per Le notti di Capire in relazione alle parti del copione in dialetto romano. Lo avevano aiutato Franco e Sergio Citti, due ragazzi di vita che proprio grazie a Pasolini riusciranno a lasciare una bella traccia nel nostro cinema. All'inizio degli anni 60 il poeta decide di mettersi direttamente in gioco dietro la macchina da presa. Chi non ricorda Uccellacci Uccellini, La Ricotta, Le Mille e Una Notte, Decameron, Lady Boret? Tornando però su Accattone e Mamma Roma, ci accorgiamo che in questi due film la sceneggiatura ed il Chuck divergono poco, non solo al loro interno, ma anche nell'organico rapporto con i due romanzi di partenza. Il realismo dei romanzi diventa realismo cinematografico, che in Pasolini però si lascia compenetrare dalla forza delle musiche, specie quelle di Bach, e dalla forza di inquadrature rubate, per sua stessa ammissione, alla pittura. Quanto agli attori, il regista scrittore prosegue la tendenza del neorealismo di Rossellini, De Sica, Visconti, Zavattini. Accanto a molte carismatiche figure popolari, ad attori presi dai rioni plebei del centro storico e dalle borgate come Due Citti e Ninetto Davoli, troviamo l'aristocrazia del cinema italiano di una sua parte. Anna Magnani, Silvana Mangano, il principe Totò e arriviamo addirittura ad Orson Welles. Come non citare la bravura di Anna Magnani in Mamma Roma? Come dimenticarla? Come dimenticare di quel film il magistrale colloquio tra lei, la prostituta, oggi escort, protagonista della storia, ed il prete, interpretato dallo scrittore Paolo Volponi, che come altri intellettuali, parenti e amici di Pasolini, si sono amorevolmente prestati a recitare nei film di Pierpaolo. Come dimenticarli? Come dimenticarli in questa scena?
In chiesa, mamma Roma è davanti al prete e sta piangendo. Lo so, padre, che sono a scocciatura, ma io mi rivolgo a lei, che è l'unica persona che so, che non so più da un prato attaccarmi. Io tutto quello che mi ha consigliato lei, padre, io l'ho fatto. Ho mandato mio figlio a scuola, l'ho mandato a imparare un mestiere, ma niente, niente. Lui non è fatto per queste cose, io lo so. Lui gliela fa proprio, porello.
Ma bisogna abituarli, ragazzi. Bisogna saperli educare.
Lo so, ma quando ho avuto tempo di educarlo io? Però è svelto, se trova un'occupazione che gli piace, ci mette pure l'anima. Lo so, so sua madre, lo conosco. A proposito, padre, non mi dica sfacciata. Ci ha parlato lei con quel signore che c'ha la trattoria?
E gli ho parlato. L'avrebbe fatto con tutto il cuore, ma adesso non può. Ha il personale al completo.
Mannaggia, ma perché non se lo prende sto ciccione boia, mio figlio? Che gli costa?
Se volete però, quel posto di manovale che vi dicevo posso sempre rimediarlo.
Ma che manovale, ma che manovale? Ma che mi sta da dia, padre?
Il prete si raccoglie un momento, in un corrucciato silenzio, poi alza gli occhi su di lei con un'altra luce, serena, quasi minacciosa. Sul niente non si costruisce niente, lo sapete? E voi volete costruire l'avvenire di vostro figlio sul niente.
Come sarebbe a dire? Io non le capisco.
È semplice. Cominciare con umiltà. Da dove dovete cominciare? Niente.
Ma come si fa? Io non lo so. Mi pare di essere tanto umile, più umile di così se muore.
Intanto mandate vostro figlio a fare il manovale senza false vergogne e poi, un po' alla volta, vedrete che un po' di luce ci sarà anche per voi. E guardate che lassù c'è stato uno che è buono, perché è giusto.
L'immagine immagine sacra novecento guarda indifferente e dolciastra.
Questo prete, così pronto ad entrare nelle carni della prostituta, permette a noi di riflettere di un nuovo aspetto. Come viveva Pasolini nella Roma papalina, palazzinara, democristiana degli anni 60? Qual è il suo rapporto soprattutto con la Chiesa di quegli anni? La fede, la religione, la Chiesa cattolica rappresentano una delle dialettiche più vive del nostro intellettuale. Esempio eclatante di tale rapporto si trova nel film Il Vangelo secondo Matteo, che nella fase di elaborazione vede Pasolini ad Assisi, in lunghi colloqui coi padri francescani. Il film del 1964 è il manifesto più puro della visione, per così dire, cristiana e piena di sentimento religioso che il poeta ha del mondo ed è dedicato, non a caso, alla cara figura di Papa Giovanni XXIII, a cui Pasolini guarda con rispetto e speranza di dialogo. Ma quel Papa, il francescanesimo e il Vangelo non impediscono a Pasolini di assumere posizioni critiche, fortemente critiche verso la Chiesa cattolica.
Eppure, Chiesa, ero venuto a te. Pascale, i canti del popolo greco, tenevo stretti in mano, ardente, come se il mistero contadino, quieto e sordo nell'estate del 43, tra il borgo, le viti e il greco, del tagliamento, fosse al centro della terra e del cielo. Fu una breve passione. Erano servi quei padri e quei figli che le sere di Casazza vivevano, così acerbi per me di religione. Le severe, loro allegrezze erano il grigiore di chi, pur poco, ma possiede. La chiesa del mio adolescente amore era morta nei secoli e vivente solo nel vecchio, doloroso odore dei campi. Spazzò alla resistenza con nuovi sogni, il sogno delle regioni federate in Cristo e il dolce e ardente il suo usignolo. Nessuna delle passioni vere dell'uomo si rivelò della chiesa. Anzi, guai a chi non può non essere ad essa nuovo.
Partendo dall'analisi economica degli anni 60, l'intellettuale suggerisce alla Chiesa il rischio che il consumismo in poco tempo possa travolgerla, che i modelli suggeriti ed imposti già all'epoca dalla televisione possano nel tempo invadere e corrompere gli spazi della Chiesa stessa, i suoi punti di riferimento, dagli scritti corsari, la televisione e la Chiesa.
È stata la propaganda televisiva del nuovo tipo di vita edonistico che ha determinato il trionfo del no al referendum. Non c'è niente infatti di meno idealistico e religioso del mondo televisivo. È vero che in tutti questi anni la censura televisiva è stata una censura vaticana, solo però che il Vaticano non ha capito che cosa doveva e cosa non doveva censurare. Doveva censurare per esempio Carosello, perché è in Carosello onnipotente che esplode in tutto il suo litore la sua assolutezza, la sua perentorietà, il nuovo tipo di vita che gli italiani devono vivere. E non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa. D'altra parte, le trasmissioni di carattere specificamente religioso della televisione sono di un tale tedio, di un tale spirito di repressività che il Vaticano avrebbe fatto bene a censurarle tutte. Il bombardamento ideologico televisivo non è esplicito. Esso è tutto nelle cose, tutto indiretto. Ma mai un modello di vita ha potuto essere propagandato con tanta efficacia che attraverso la televisione. Il tipo di uomo o di donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare, non è descritto o decantato, è rappresentato. Il linguaggio della televisione è per sua natura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento, che viene dunque mimato di sana pianta, senza mediazione, nel linguaggio fisico-mimico e nel linguaggio del comportamento nella realtà. Gli eroi della propaganda televisiva, giovani su motociclette, ragazze accanto a dentifrici, proliferano in milioni di eroi analoghi nella realtà. Appunto perché perfettamente pragmatica, la propaganda televisiva rappresenta il momento qualunquistico della nuova ideologia edonistica del consumo e quindi è enormemente efficace. Se a livello della volontà e della consapevolezza la televisione in tutti questi anni è stata al servizio della democrazia cristiana e del Vaticano, a livello involontario e inconsapevole essa è stata invece al servizio di un nuovo potere che non coincide più idealisticamente con la democrazia cristiana e non sa più che farsene del Vaticano.
40 anni fa scriveva queste cose. Il quadro che dell'Italia a fine anni 60 emerge è per il poeta un affresco di decomposizione, di cancellazione dei modelli e dei valori originari del nostro stesso paese. Neppure il 68 indurrà Pasolini alla speranza, anzi celebre la sua presa di posizione libera e provocatoria in occasione degli scontri a Valle Giulia tra universitari e poliziotti. Ai primi, figli della borghesia e della Roma bene, egli preferisce quei poliziotti spesso per la maggior parte figli della miseria del sud, di contadini affamati, la cui unica alternativa, ieri forse come in parte oggi, è la divisa. È in questa realtà che oscilla tra tensioni sociali e sfarinamento morale che la forza lucida, visionaria dell'intellettuale si scontra ed è inizio all'ultima fase della sua produzione. Il romanzo incompiuto Petrolio, forse uno dei motivi, si dice, del suo omicidio, l'orrido, fastidioso, quasi Salò, suo ultimo, urtante film, quegli scritti corsali che raccolgono gli articoli pubblicati sulla rivista Tempo, tra il 68 e il 70, e sui quotidiani Mondo e Corriere della Sera. Mentre Pasolini denunciava la corruzione del potere della società, l'opinione pubblica preferiva confrontarsi non tanto con se stessa, quanto con la vita del poeta che la criticava. Lo scandalo, ieri come oggi, non era il paese, ma l'esistenza stessa di Pasolini, il suo modo di vivere, e si tentava di colpire così la sua voce netta e libera, perciò sgradevole. Lo si voleva sfigurare, come sarà poi nella notte all'idroscalo, non attraverso una risposta intellettuale, ma facendo leva sul comune, spesso ipocrita senso del pudore, che levava grida inorridite di fronte al Pasolini omosessuale. A lui, badate bene, si imputava non solo la sua pulsione sessuale, ma soprattutto il fatto che essa fosse dichiarata alla mercé, merce di tutti, e non racchiusa da un silenzio assenso più rassicurante, più, a detta degli altri, dignitoso. Eppure, semplicemente questo, basterebbe una semplice domanda: quanto dolore e quanta sorpresa ha provato ciascuno di noi scoprendo la propria sessualità? Lo traduce bene una lettera che Pierpaolo Ragazzo scrive a Franco Farolfi, quando con angoscia e stupore comune a tutti noi prende atto della propria natura sessuale. Così scrive con pudore al suo amico Franco.
Casalza, settembre 1948. Caro Franco, io ho finito il periodo della vita in cui si crede di essere saggi per aver superato le crisi. Ho soddisfatto certi terribili bisogni sessuali dell'adolescenza e della prima giovinezza. Sono disposto a ritentare, a rifarmi illusioni e desideri. Sono definitivamente un piccolo villone, un piccolo rimbombo. In tale stato d'animo, se trovassi un amico, potrei anche andare nel Guatemala o a Parigi. La mia omosessualità è entrata ormai da vari anni nella mia coscienza e nelle mie abitudini e non è più un altro dentro di me. Ho dovuto vincerne gli scrupoli, di insofferenze e di onestà, ma infine, magari sanguinante e coperto di cicatrici, sono riuscito a sopravvivere, salvando capra e capre, cioè l'eros e l'onestà. Cerca di capirmi subito e senza troppe riserve. È un capo che devi doppiare senza speranza di poter tornare indietro. Mi accetti? Bene. Sono molto diverso dal tuo amico ginnasiale universitario, vero? Ma forse molto meno di quello che tu creda. Anzi, forse sono rimasto troppo simile al Pierpaolo di quel tempo. Se il mio è un caso clinico, è l'infantilismo. Caro Franco, ringrazio il destino per la tua ricomparsa. A proposito, sei calvo? Ti avverto che mi sei ricomparso biondo. Sono pieno di freschezza e di attesa. Ti abbraccio con affetto, Pierpaolo.
All'inizio degli anni 70, Pasolini, che nel frattempo con la madre si è trasferita all'Euro, ha sulle spalle oltre 30 processi. Alcuni per la sua attività d'artista ed intellettuale, altri per la sua vita privata. Nonostante di fatto venga puntualmente assolto dalle cause intentategli, per l'opinione pubblica l'accusa è già condanna, pena definitiva, a differenza di altri del nostro tempo. Per Pasolini, probabilmente il processo più duro da sostenere era stato proprio il primo, a Casalza, a causa del quale aveva perso il lavoro di insegnante elementare ed era stato espulso dal PC. Quell'episodio lo aveva spinto verso una scelta irrevocabile. Con la lotta solamente e non con la conciliazione avrebbe affermato e difeso la propria identità. È sempre l'amico Farolfi che parla di quanto accaduto.
Casalza, 31 dicembre 1949. Carissimo Franco, ti scriverò lungamente tra qualche giorno. Ora due parole. Ho perso il posto di insegnante a causa di uno scandalo in Friuli, in seguito a una denuncia che mi è stata fatta per corruzione di minorenni. Per fortuna, quest'autunno ci siamo scritti, così la cosa ti meraviglierà di meno. Il fatto che mi è costato la rovina della carriera e questo tremendo scossone biografico non è in sé molto grave o importante. È stata tutta una montatura dovuta a ragioni politiche. I democristiani e i fascisti udinesi hanno colto l'occasione per togliermi di mezzo e l'hanno fatto con un cinismo, un'abilità ripugnanti. Ma te ne parlerò un'altra volta. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno. Davanti a me non ho nulla, sono disoccupato, senza assolutamente nessuna speranza di lavoro. Mio padre è nelle condizioni fisiche e morali che sai, aria da suicidio. Sto lavorando accanitamente intorno al romanzo, su cui fondo tutte le mie speranze anche pratiche. So che sono speranze pazze, tuttavia in qualche modo mi riempiono. Nelle mie condizioni non potevo naturalmente venire a Parma. Chissà ora quando ci vedremo, e me ne dispiace immensamente, perché sento sempre di volerti un gran bene. Ti bacio, Pierpaolo.
Da quel processo verrà assolto, ma perse il posto di insegnante, venne espulso dal PC, fece la fame. L'unica fortuna nostra è che venne, a causa di quel processo, a Roma. Eppure l'omosessualità del poeta diventa, pensate, la prima causa credibile del suo omicidio, anzi l'unica causa reale ancora oggi per gran parte dell'opinione pubblica. Il ragazzo Pino Pelosi, il suo assassino minorenne, sale con lui in macchina alla stazione Termini, noto ritrovo per omosessuali, come anche del resto i romanzi sui ragazzi di vita hanno raccontato anni prima, ed anche quello che ha scritto diventa così una prova a sua colpa.
Tutti gli alberelli di Piazza di Cinquecento erano scossi da una leggera lita che alzava le carte qua e là per tutti i selciati del piazzale e tutte le banchine degli autobus. C'era quel buon odore che si sente nelle prime serate di primavera, quando ormai tutti vanno girando senza cappotto, magari sotto la camicia, perché l'aria è tiepida, quasi calda, e c'è già quel senso di festa che c'è nelle notti d'estate. Tommaso se ne andò dritto ai giardinetti di Piazza Sera e per prima cosa se scese giù nei gabinetti, serio, quasi ingrugnato, perché non c'era niente di male a andare giù a cambiare l'acqua alle olive. I gabinetti sotterranei erano così pieni che ci si muoveva appena. Bisognava fare un po' di coda davanti ai reparti dei pisciatori. Molti erano i militari, perché lì nei pressi c'erano le caserme del Macao, da lì partivano i tram verso le altre caserme in periferia, e era l'ora della libera uscita. C'erano altri di passaggio, burini, operai o impiegati con le loro borse sotto il braccio, che andavano a prendere il treno alla stazione Termini. Tutti questi entravano e facevano la sveglia, chiacchierando e chiamando. Alcuni però, Tommaso lo chiamò da chicco, ci mettevano più tempo, standoci addossati al marmo della latrina, tra due piccoli paraventi, pure di marmo. Tra questi, uno era Don Cocchi, un vecchio sui 50 anni, alto, coi capelli mezzi bianchi, col cappotto e una faccia da cane, con due occhi che dove guardavano sembrava che cuocevano. Era congestionato, con gli spigoli rossi, come se fosse un po' ubriaco o ci avesse il mal di cuore. E in tutta la faccia c'era un sorriso fracico che gli otturava gli occhi. Si liberò un posto abbastanza vicino a lui nella fila e Tommaso ci si tirò, aprendosi i calzoni con una tesera distratta. Il vecchio, dal posto suo, la dritta, gli lanciò un'occhiata e Tommaso, come per caso, la ricambiò, guardando subito in alto, davanti a sé, la reclame del mondo. L'altro continuava a filarlo, fisso e insistente, come un vecchio demonio scornato. Tommaso gli lanciò un'altra occhiata, poi s'abbottonò e dritto, senza più voltarsi indietro, imboccò le scalette. In quel momento, però, passarono davanti al vecchio e davanti a lui due bersaglieri, tutti belli inquartati, più veloci, e con un bozzo nei calzoni che pareva facessero fatica a camminare. Come videro i gabinetti, mi imboccarono la scaletta e sparirono giù. Il vecchio, passando di nuovo davanti a Tommaso, come se non l'avesse visto mai, andò presso a qui.
Troppo precisa la descrizione per non essere colpa per Pasolini, anche per quello che ha scritto. Per tanto tempo, anche per queste parole, per molti vale ancora adesso, è passata per buona ed unica la prima versione ufficiale. Il Pelosi, 17enne, ha reagito all'avanzo dell'ucciso. è la versione più confortante per un'opinione pubblica che non attende altro, per una società italiana a cui Pasolini non risparmiava nulla della feroce, amara descrizione di un mondo in putrefazione, incapace di dare un vero progresso umano allo sviluppo tecnologico. Quella massa che accetta la versione iniziale dell'omicidio è quella stessa che l'intellettuale dipingeva corrotta dal consumismo.
Altre mode, altri idoli, la massa, non il popolo. La massa decisa a farsi corrompere al mondo ora si affaccia e lo trasforma. A ogni schermo, a ogni video si abbevera, orda, pura, che rompe con pura avidità, informe desiderio di partecipare alla festa. Essa assetta là dove il nuovo capitale vuole, muta il senso delle parole. Chi finora ha parlato con speranza resta indietro, invecchiato. Non serve per ringiovanire questo offeso angosciarsi, questo disperato arrendersi. Chi non parla è dimenticato.
Questo era per la massa, che quindi è ben contenta di accettare quella versione. Però quella versione dell'omicidio a sfondo omosessuale è confortante e soprattutto molto comoda per quel potere democristiano da un lato, dall'altro neofascista e piduista dell'Italia anno 1975, potere che Pasolini più volte, come molti di voi ricorderanno, aveva messo sotto processo.
In conclusione, il Partito Socialista Italiano e il Partito Comunista Italiano dovrebbero, per prima cosa, se vale questa ipotesi, giungere ad un processo degli esponenti democristiani che hanno governato in questi 30 anni, specialmente gli ultimi 10. Parlo proprio di un processo penale, dentro un tribunale. Andreotti, Fanfani, Rumor e almeno una dozzina di altri potenti democristiani, compreso forse per correttezza qualche Presidente della Repubblica. Dovrebbero essere trascinati come Nixon sul banco degli imputati. Anzi no, non come Nixon, restiamo alle giuste proporzioni, come Papadopoulos. Visto tra l'altro che Nixon è stato salvato da Ford nel processo vero e proprio. Nel banco degli imputati come Papadopoulos e quivi accusati di una quantità sterminata di reati che io enuncio solo moralmente, sperando nell'eventualità che almeno venga prima o poi celebrato un processo Russell finalmente impegnato e non conformistico e trionfalistico come è di solito. Indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione del denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, convivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SID, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia, Bologna, almeno in quanto colpevole in capacità di punirne gli esecutori, distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani, responsabilità questa aggravata dalla sua totale inconsapevolezza, responsabilità della condizione, come suol dirsi, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell'abbandono selvaggio delle campagne, responsabilità dell'esplosione selvaggia della cultura di massa e dei mass media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa e infine, oltre a tutto il resto, magari, distribuzione borbonica di cariche pubbliche ad adulatori. Senza un simile processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. È chiaro infatti che la rispettabilità di alcuni democristiani, Moro e Zaccagnini, o la moralità dei comunisti non servono a nulla.
è stato letto preoccupati, però certamente di un fatto siamo sicuri. È facile per noi tutti capire come gli ultimi mesi di vita dell'intellettuale siano stati uno scontro a tutto campo e spesso solitario contro il potere. È uno scontro al quale Pasolini spera di sopravvivere attraverso la quotidiana attività di poeta, di scrittore, di regista, ma la sua appare sempre più una disperata vitalità, quella di un uomo il cui incubo più inquieto è morire di incomprensione.
Sono come un gatto bruciato vivo, pestato dal copertone di un autotreno, impiccato da ragazzi a un tipo, ma ancora almeno con sei delle sue sette vite. Come un serpe ridotto a poltiglia di sangue, un'anguilla mezza mangiata, le guance cave sotto gli occhi abbattuti, i capelli orrendamente diradati sul cranio, le braccia dimagrite come quelle di un bambino. Un gatto che non crepa, bel mondo che al volante della sua Alfa Romeo, nella logica del montaggio narcisistico, si stacca dal tempo e vi inserisce se stesso, in immagini che nulla hanno a che fare con la noia delle ore in fila, col lento risplendere a morte del pomeriggio. La morte non è nel non poter comunicare, ma nel non poter più essere completi.
Il suo viaggio, questo nostro viaggio di stasera, stanno per terminare. Non qui e non oggi desideriamo ricostruire le ultime ore della sua vita, quell'orribile, inaccettabile morte. Inaccettabile perché di poeti ne nascono pochissimi, due o tre al massimo in un secolo, come disse Moravia al Campo dei Fiori durante l'orazione funebre. E una società, aggiungiamo noi, dovrebbe proteggerli, ascoltarli, custodirli, anche quando la loro voce risulta aspra e sgradevole. Invece la società italiana ha accettato di perdere questo poeta in un modo orribile, e ancora oggi non mostra alcun segno di pentimento, di vero e netto dolore, perché non pretende la verità, non lo ha mai fatto pretendere, non ha mai chiesto la verità per la morte di Pasolini. E allora noi oggi abbiamo provato insieme a voi a ricordare la vita e la voce di Pierpaolo, anche per mostrare come deboli, fioche, siano state e siano invece in genere le coscienze nostre, degli intellettuali, del popolo, dei politici, forse dell'intera società. Concludiamo perciò questo viaggio col saluto che il poeta indirizza alla tomba di Antonio Gramsci, che diventa il saluto ad un intero patrimonio di cultura e valori nazionali. L'Italia vittima della dittatura fascista, l'Italia della guerra e della ricostruzione, l'Italia contadina prima ed operaia poi, la bella, luminosa Italia della Resistenza del 2 giugno 46, della Costituzione della nostra Repubblica. Dalle ceneri di Gramsci, l'addio del poeta alla tomba.
Me ne vado, ti lascio nella sera che, benché triste, così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea che al quartiere in penombra si rapprende.
E lo sommuove, lo fa più grande, vuoto, intorno e più lontano lo riaccende di una vita smaniosa che del roco rotolio dei tram, dei gridi umani, dialettali, fa un concerto fioco e assoluto.
E senti come in quei lontani esseri che invita, gridano, ridono, in quei loro veicoli, in quei grani passeggiati dove si consuma limpido e espansivo dono dell'esistenza. Quella vita non è che un brivido.
Corporea, collettiva presenza.
Senti il mancare di ogni religione vera.
Non vita, ma sopravvivenza.
Forse più lieta della vita.
Come d'un popolo di animali, nel cui arcano orgasmo non ci sia altra passione che per l'operare quotidiano. Umile fervore cui dà un senso di festa all'umile corruzione.
Quanto più è vano, questo vuoto della storia, in questa ronzante pausa in cui la vita tace, ogni ideale, meglio è manifesta la stupenda, adusta sensualità quasi alessandrina, che tutto minia e impuramente accende, quando qua, nel mondo, qualcosa crolla e si trascina il mondo nella penombra, rientrando in vuote piazze, in scolate officine.
Già si accendono i lumi, costellando via Zabaglia, via Franklin, l'intero testaccio, disadorno tra il suo grande lurido monte, i lungoteveri, il nero fondale oltre il fiume che Monteverde ammasso sfuma invisibile sul cielo, gli ademi di lumi che si perdono, smaglianti, freddi di tristezza quasi marina. Manca poco alla cena.
Brillano i rari autobus del quartiere, con grappoli d'operai agli sportelli, e gruppi di militari vanno senza fretta verso il monte che cela in mezzo a sterri fradici e mucchi secchi di immondizia nell'ombra, rintanate zoccolette che aspettano i rose sopra la sporcizia afrodisiaca.
E non lontano, tra casetta abusiva ai margini del monte o in mezzo ai palazzi, quasi a mondi, dei ragazzi leggeri, come stracci, giocano alla brezza non più fredda, primaverile, ardenti di sventatezza giovanile, la romanesca loro sera di maggio, oscuri adolescenti fischiano per marciapiedi nella festa vespertina.
E scrosciano le saracinesche dei garage di schianto, gioiosamente, se il buio è resa serena la sera. E in mezzo ai platani di Piazza del Sasso, il vento che cade in tremiti di bufera è ben dolce, benché radendo i capellacci e i tuffi del macello vi si imbeva di sangue marcio e per ogni dove agiti rifiuti e odore di miseria.
È un brusio la vita, e questi persi in essa la perdono serenamente se il cuore ne hanno pieno. A godersi, eccoli, miseri, la sera, e potente in essi, inermi, per essi, il mito rinasce.
Ma io, con il cuore cosciente di chi soltanto nella storia vita, potrò mai più con pura passione operare se so che la nostra storia è finita.
Sacro per l'accoglienza, la disponibilità, la fiducia, perché loro non chiedono di vedere prima lo spettacolo, quindi li ringrazio, batto le mani io e tutti gli altri. Poi un lavoro a sei mani è quello che ha curato le immagini, Tommaso Mattei che non c'è, Serena Ceccon che è tra il pubblico e soprattutto Sandro Di Giacomo che ha lavorato con tutti i giorni. Vogliamo qua con noi, grazie. Poi ha curato le musiche da 4 anni, cura le musiche, un mio alunno che prendeva sempre 3 al latino, ma avercene così, Filippo Saltese. Ora io pensare ne metto sempre 3, anche l'altro, Matteo Casertano, prendeva sempre 3, prendeva in latino. Eccolo, grazie. Mi ha detto che è la prima volta che legge un testo, quindi siamo molto contenti. Allora, ringrazio di cuore e anche per la commozione che l'ho accompagnato nella lettura, Mauro Castagno. Occupata dei testi insieme ad altre persone che non sono qui presenti, come Elenia Coronas perché è impegnata in altro, e a Franco Barbero che avete conosciuto per Fenoglio e che in questo momento sta lavorando, Chiara Roda, grazie. E io ero semplicemente io, Andrea Bardeschi. Ricordo che saremo qui a febbraio e marzo con lo spettacolo su Dino Campana e con, si dice in anteprima, in realtà sperimenteremo in realtà facendovi fare la cavie, uno spettacolo su Umberto Sapa, Come mai la verità.